Stando dentro l'alveo della liturgia, camminando in questo giardino fiorito, perché è ricco di contemplazione, di stupore, che è appunto la liturgia, si coglie da una parte l'originalità, la bellezza unica dell'opera di Dio, con l'invito a fidarsi, a concedersi, e dall'altra si coglie più acutamente anche quanto invece l'agire umano, il cuore umano siano diversi. Diversi da come agisce Dio, diversi da come Dio vuole che noi siamo, molto diversi. Se rimaniamo prevalentemente immersi nell'azione, nelle preoccupazioni, nella fatica quotidiana, finiamo per avere sempre ragione, o per pensare più esattamente di avere sempre ragione. Se invece ci immergiamo nell'opera di Dio, nella contemplazione della sua bellezza, allora comprendiamo che perdiamo ogni ragione. Perdiamo ogni perché. Perdiamo ogni presunzione, ogni pretesa. E queste vengono sostituite dal desiderio di essere in Lui, come Lui ci vuole. Credo che questo sia un passaggio fondamentale nella vita quotidiana e anche dentro i rapporti tra le persone, i rapporti nelle nostre comunità. Questi, rapporti tra le persone, rapporti comunque nelle nostre comunità e anche dentro la nostra società di oggi, cambiano significato, cambiano motivazioni proprio sulla stessa misura dell'abbandono nel Signore, della fiducia in Lui, oppure all'opposto del rimanere ancorate a noi stessi. Allora la stessa missione che ha orizzonti molto vasti, si gioca dentro questo passaggio del cuore. Si gioca dentro questo nostro radicamento. Il passaggio è molto sottile. A volte è quasi invisibile ai nostri occhi, alla nostra presa di coscienza. Per cui possiamo correre anche questo rischio di qualificare tutto ciò che deve entrare nella nostra contemplazione e tutto ciò che appartiene alla celebrazione come qualcosa, sì, magari di bello, però la vita è un'altra cosa. E allora, magari anche dopo aver celebrato, dopo aver goduto di qualche bel sentimento, diciamo, beh, adesso vediamo le cose pratiche. No. Le cose pratiche sono dentro la radice di noi stessi. Le cose pratiche sono in questo passaggio delicatissimo, quasi impercettibile, nel quale decidiamo o meno, oppure no, di abbandonarci in Dio o di stare sulle nostre ragioni. In fondo abbiamo anche un'altra presunzione, senza che magari ce ne accorgiamo, noi siamo dentro nelle nostre situazioni, chi le conosce meglio di noi? Per cui abbiamo sempre un'ultima parola sulle situazioni in cui siamo. Ma non è vero che le conosciamo proprio profondamente anche le situazioni nelle quali ci troviamo immersi. E magari proprio perché mandate, messe in missione nell'organizzazione della stessa vita consacrata, vita apostolica. Perché che cosa vuol dire conoscere bene una situazione? Vuol dire conoscerla nella luce di Dio. Non vuol dire sapere che cosa capita ogni giorno, qual è il carattere di una sorella, che cosa ti combinano i vicini, come si comportano coloro a cui dedichi pure la vita e poi non ci sono riscontri di risposta, di frutti, di bontà. E non vuol dire così. Su questo piano certo che conosciamo più di altri, siamo noi lì sul posto, quindi conosciamo. Ma conoscere vuol dire guardare le situazioni con il cuore di Dio, con il cuore del Padre, nel cuore del Figlio, sotto l'azione dello Spirito. Conoscere vuol dire questo. Vuol dire guardare secondo la sapienza stessa di Dio, quindi secondo l'amore infinito di Dio, un amore che non ha misura. Allora, o noi stiamo dentro questo dinamismo dell'amore di Dio che si riversa nei nostri cuori e continuamente ci chiama e ci rinnova, oppure anche le nostre conoscenze, che magari sono la fonte delle nostre ragioni da cui partiamo per valutare, per reagire, non sono una vera conoscenza, sono una conoscenza superficiale, con il filtro del nostro io. Chi conosce la situazione veramente? Chi conosce Dio? Chi conosce il cuore di Dio? Chi conosce le imperscrutabili ricchezze del cuore sacratissimo di Gesù? Questi può dire di conoscere veramente la situazione. Diversamente è sempre una conoscenza attraverso noi stessi. Meglio dire, nel senso che è più esatto dire, attraverso la conoscenza di me, attraverso il filtro del mio io. Con la celebrazione liturgica continuamente agisce con le continue onde con cui raggiunge il nostro cuore, perché noi ci spostiamo da questo nostro io al mistero di Dio. Abbiamo celebrato ieri la festa di San Giovanni Evangelista. Viene presentato dalla liturgia come colui che è entrato nella conoscenza del mistero di Dio, che ha conosciuto i segreti di Dio. Questo è il discepolo che è entrato nei segreti di Dio. È entrato, non solo ha visto, è riuscito a gustare, a contemplare i segreti di Dio. Noi dovremmo riuscire a stare in ogni situazione, su ogni fronte, dentro ogni problema, come i discepoli e le discepole che sempre più, giorno dopo giorno, celebrando, contemplando, entrano nei segreti di Dio, sono messi a parte, nel senso sono resi partecipi di conoscere come Dio conosce se stesso. Quante ragioni futili che abbiamo. Qui sta la bellezza, qui sta il segreto, qui sta la luce, qui sta la conoscenza. Volete un esempio concreto di oggi, di ieri, ma di cui i giornali rendono conto oggi, di questo sguardo diverso, sguardo di chi conosce il segreto dell'uomo, a partire dalla conoscenza, dall'intimità con il segreto di Dio, e sguardo di chi invece è sommerso dalla pratica quotidiana, è travolto dalla pratica quotidiana. Dopo però non andate a leggere il giornale, l'ho letto io per voi. Avendo fatto le lodi ambrosiane invece che quelle romane, ho anticipato un esempio molto, molto immediato. Il Papa ieri è stato a pranzo con la comunità di Sant'Egidio, pranzo con i poveri, poveri vuol dire rom e profughi. Non solo, ma i giornali mettono in evidenza che il Papa, tra rom e profughi, si è espresso così: voi, rom e profughi, siete il tesoro della Chiesa. Voi, poveri, siete il tesoro della Chiesa. Giri qualche pagina e trovi l'affanno e la miopia. Allora, di un quartiere milanese si dice: tornano i rom, e quindi ricomincia il degrado. Oh, non siamo così ingenui da dire che non accade così. Ma perché accade così? Perché abbiamo uno sguardo sulla vita, sui problemi, sull'incrocio anche di queste appartenenze, esperienze, umanità diverse, culture diverse, che è quello della paura e della difesa. È uno sguardo che parte da noi stessi. Ed è chiaro allora che scatta un certo tipo di atteggiamento, di giudizio, che impedisce di modellare una situazione nuova, un'emergenza nuova, anche un dramma, secondo un disegno che è missione, che è speranza. Ieri mattina ho celebrato in carcere a Varese, che è un carcere piccolo, però sovraffollato anche lui, nella sua piccolezza. Quindi le cifre sono diverse, ma insomma la sostanza non cambia. Ho cercato di lasciare loro, dopo averli visitati qualche giorno precedente, prima di Natale, cella per cella, un messaggio di speranza, dicendo sostanzialmente questo: ma chi fallisce? Chi sbaglia? No? Non fallisce chi sbaglia. Saremmo tutti falliti se no. Chi non sbaglia? Fallisce una società che non tiene viva la speranza, anzi la spegne volutamente, con tutte le ragioni della difesa, generate dalla paura, non dal santo timore di Dio. Questa fallisce. Questa sì. Sera di Natale in Basilica a Varese ho concluso l'omelia facendo gli auguri alla città e dicendo, ci metto più a raccontarlo, dicendo semplicemente questa frase: auguro a questa città di sciogliersi da ogni paura e di avere l'unico timore che è degno di stare nel cuore umano, che è il santo timore di Dio. Beh, questa cosa, come dire, che era una frase, proprio brevissima, non spiegata così, no? Ha catturato l'attenzione più di altri pensieri più impegnativi, per la verità, ecco. Cosa voglio dire con questo? Voglio confermare con questi esempi quanto ho detto prima, in ordine alla conoscenza delle situazioni, in ordine alla conoscenza secondo il proprio io, che genera valutazioni, atteggiamenti, eccetera, di un tipo, e in ordine invece alla vera conoscenza che è secondo il cuore di Dio. Che certo, proprio perché secondo il cuore di Dio ci richiama, ci rimette in gioco, ci scomoda quindi. Allora è più facile addirittura indurirsi, accanirsi su quella presunta conoscenza, ma senza speranza, non salvifica, nemmeno umana, nemmeno civile, alla fine, che ognuno ha dentro di sé, chiuso in se stesso. La domanda era: ma ci spieghi questa cosa? L'ultima battuta adesso. Questo per dire come anche la nostra gente ha bisogno proprio di essere messa di fronte con chiarezza a questa alternativa. O ti concedi al Signore e allora ti si cambia tutto il giudizio, il modo di vedere, di guardare, di comprendere, di spiegare, di progettare, di costruire, perché cambi tu dentro di te. Oppure si indurirà e si gelerà ulteriormente una società piena di paure. Ebbene, la liturgia di oggi, la liturgia dei santi innocenti martiri, ci mette dentro un problema gravissimo, che è il problema del dolore innocente, che è il problema della violenza. Ma non è su questo che voglio fermarmi adesso. Ma ci mette vicino, sì, diciamo così, vicino a un personaggio che noi sentiamo molto, molto distante, anzi, con cui pensiamo di non avere a che fare proprio nulla, Erode. Io invece penso che abbiamo qualche vicinanza con Erode. E voi direte, esagerate. Non so se sono esagerato o meno. Ho detto qualche vicinanza, qualche somiglianza, non ho detto che siamo come lui. Non abbiamo ucciso nessuno, non abbiamo nemmeno dato mandato di uccidere, ci mancherebbe. E da questo punto di vista, lontanissimi da Erode. Però c'è qualcosa che fa scattare in Erode la decisione che purtroppo sappiamo, che non è accaduto solo quella volta lì, ma accade tuttora. Una molla che ha reso logico alla mente di Erode qualcosa che logico non è. E qui torna conoscenza, logica, modo di essere dentro le situazioni, modo di vivere un compito, una responsabilità, una missione, possiamo dire. Che cos'è questa molla che fa scattare questa logica? Paradossalmente, scatta a motivo di Cristo. E voi direte, ma noi siamo diventate suore a motivo di Cristo. Stiamo spendendo la nostra vita per Lui. se no non saremmo neanche qui in questi giorni, non saremmo dove la nostra madre superiore ci manda, non saremmo a svolgere una missione. Certo, è tutto vero questo, è vero, bisogna rendere onore a questo, ma questa molla su cui mi soffermo non è del tutto assente da noi. La liturgia lo dice bene, è per paura di Cristo, perché in quel momento, agli occhi, al sussulto del cuore di Erode, alla presa di coscienza accecante di Erode, Cristo è il nemico. Non sa nemmeno chi è, non sa nemmeno dov'è, non sa nemmeno dove nasce. Lo comprende dentro una cosa di massa, ecco. Però per lui è il nemico. Direte, ma noi siamo le spose di Gesù, non è il nemico Cristo per noi, anzi, è l'amore della nostra vita. Provate a pensare, siamo in giorni di esercizi spirituali, quindi l'esercizio va fatto fino alla radice. Provate a pensare quante piccole paure noi abbiamo di Gesù, noi consacrati, in un modo che in un altro. Basterebbe ripartire dal nostro battesimo, neanche dalla consacrazione religiosa, sacerdotale, dal nostro battesimo, che dice già di per sé e dice per sempre che tutto di noi, tutto di me quindi, appartiene a te, Signore Gesù. Tutto, tutto. Anche la fibra più nascosta del proprio essere. Noi siamo un capitolo di storia non scritto fino in fondo. Ci sono pagine e paginette della nostra storia personale non svelata fino in fondo nemmeno ai nostri occhi. Ricordo una volta un vescovo ammalato, sono andato a trovarlo amichevolmente, l'ho trovato in un momento in cui dormicchiava un po' e sono stato in silenzio proprio perché ho detto, se dorme, se riposa un momento. Poi si è svegliato da solo, forse non si è accorto subito che io ero lì. Si è portato la mano alla fronte un po' e gli è uscita questa parola, questa espressione. Era un po' che ero ammalato, tribolavo. Cioè, ma che cosa vuole ancora il Signore da me? E lui l'ha detto molto bene questo. Infatti io sono stato molto edificato, già lo ero precedentemente, lo sono diventato ancora di più. E per un po' di tempo non gli ho detto che avevo ascoltato questa cosa, poi dopo un po' gliel'ho detto, c'è ancora questo vescovo, sta meglio adesso. Ecco. Lui l'ha detto bene, io ho capito che... Sì, un po' se lo domandava, come è comprensibile, come Gesù stesso in fondo, nella sua passione. Però io ho colto che pur domandandoselo, pur nell'oscurità, e nel profondo del cuore si fidava di Gesù. E non so se sempre siamo così. Ecco, qualche volta vogliamo che tutto ci venga spiegato, ma che importa, lui lo sa. Ma Qualche volta di fronte al sacrificio della vita, all'incomprensione della vita, sentiamo questo strappo, questa fatica. E che cosa mi chiede ancora il Signore? Scatta una logica di difesa, una logica che ci impedisce di concederci, di affidarci, di lasciarci portare. Allora questo Erode che viene eroso dentro di sé dalla paura di Cristo, ecco, ha qualche piccola traccia, qualche piccolo segno, qualche caricatura piccolissima, certo, dentro di noi. Del resto un grande maestro della vita spirituale, San Giovanni della Croce, diceva che comunque anche un piccolissimo filo, piccolo, può impedire di volare. O lo tagli o impedisce di volare. Ma è piccolo, perché mi devi togliere anche questo? Se vuoi volare devi tagliare anche questo, ecco. Poi magari diciamo sì, capisco, ecco, però è il modo. E che c'entra il modo? Fa parte anche questo. Ma poi me la sono trovata questa cosa, ma non ci pensavo neanche. E noi siamo sempre un po' così, sempre, insomma, tentati di tornare su noi stessi, ecco. Ma il Signore sa, il Signore ti ama. Il Signore non ti è mai nemico, non ti è mai contro, mai. Anche quando non sai, non capisci, sei nell'oscurità, anche quando avresti desiderato altro, anche quando avresti voluto dare altro che ti sembra di più, e no, dagli quella cosa lì. Coscienza che Gesù è sempre per me, nel senso che vuole il mio bene, non che fa quello che io chiedo, quello che io gli dico, quello che io pretendo. Ecco, queste sottili paure, queste sottili timori non santo timore di Dio, ma timori che portano a difendersi, portano a continuamente raccontare come sono andate le cose, ma guarda, in cerca di chissà quale comprensione. Ma o sai che Gesù ti ama? E tanto quanto lo sai, se lo sai davvero, ti basta. Diciamo che oggi è un giorno in cui la liturgia ci fa meditare sul dolore innocente, sul sacrificio di questi martiri, di cui diremo qualcosa in altri momenti della giornata, qualche frammento così, facendoci passare attraverso questa paura folle di Erode nei confronti di Gesù. Sì, proprio di lui ha paura. Noi guardiamo dentro in questi esercizi spirituali anche alle cose più sottili di noi stessi. Concediamogli questa scioltezza. Concediamogli questa non paura. Diciamogli questa gioia del suo amore per noi, per tutti, sì, ma per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Mi ha sacrificato se stesso per me. Sì, per me. E più scende questa consapevolezza e più si scioglie ogni paura. Gesù non è mai un concorrente nella vita. ma un coinvolgente nella vita. Mi direte, ma cosa c'entra questo con la missione, con riposare in Dio, quei due riferimenti che ci ha detto ieri sera? E immediatamente magari ci sembra che non c'entri perché è detto con un linguaggio diverso. Invece c'entra profondamente, perché riposa in Dio. Chi accetta anche di tagliare il filo più piccolo di resistenza, chi ha la certezza gioiosa che il Signore non solo non fa mai nulla contro di me, ma nemmeno mi trascura, ma addirittura si fa carico di me mettendo nel mio cuore gli atteggiamenti del suo cuore, coltivandoli con infinita tenerezza, perché mi ama davvero. E allora questo è il mio riposo, questa è la mia vita, la bellezza della mia vita. Il resto non importa. Allora, in questa stessa misura, per questa stessa esperienza, sto nel cuore della Chiesa. E quindi sto come Santa Teresina, la patrona della missione. Sto dove arde l'amore, quello vero, non come me lo immagino io, ma quello vero con cui Gesù mi ama e con cui mi toglie ogni paura, ogni timore. Quindi ogni chiusura. E negli atteggiamenti personali e nei criteri con cui interagisco anche con gli altri nelle nostre comunità, nei nostri paesi, nelle nostre parrocchie, anche dentro le trasformazioni che stanno avvenendo, dentro il dinamismo di comunione che vuole crescere per sostenere meglio la missione della Chiesa. E sarò così sicura di questo amore che lo griderò, che lo canterò, ma in modo molto semplice, quotidianamente, dentro tutte le pieghe e le fatiche del nostro essere, del camminare insieme. E sarò la prima a dire che mi fido di Gesù, mi fido della sua Chiesa, sponsalmente coinvolta in questa purificazione interiore. E avrò parole, testimonianze di scioltezza, di fiducia, di speranza. Avrò il canto dell'amore, della disponibilità, del desiderio di bruciare dentro di me tutto ciò che è residuo del mio io. Chissà se, non lo so, però la domanda la pongo. Chissà se in ogni situazione che mi tocca, che ci tocca, che ci vede dentro una comunità, dentro una situazione, dentro un problema sociale, chissà se sono trasparenza di questa sapienza, di questo amore, che non vuol dire essere faciloni, essere ingenui, non vedere la complessità dei problemi, ma chissà se riesco a tenere alto con il canto della mia vita che davvero posso tutto in colui che è la mia forza. Che davvero ciò che conta è stare lì dove c'è il cuore della Chiesa, quindi dove c'è il cuore di Cristo. È una componente sponsale in tutta la liturgia natalizia dell'incarnazione, della manifestazione, dell'Epifania. C'è una componente sponsale che riemerge continuamente dai testi e che non si può respirare semplicemente perché si citano dei testi o semplicemente perché si dice qualcosa a questo riguardo, ma perché si sta dentro e si contempla e si assapora e si riprende. Stare molto in silenzio adorante, magari con un testo solo, senza andare a cercare. Quanti testi parlano di questa cosa? Ma non importa mica. Ah, uno solo. Di soltanto una parola. Questa è la parola che hai detto a me oggi. sto in silenzio così. Come diventano libere, come diventano testimoni nella semplicità, ma nella convinzione profonda, le persone che ripensano la vita continuamente, sciolgono i nodi dell'esistenza continuamente, adorando, cioè stando dove c'è il cuore di Cristo e il cuore della Chiesa insieme, sponsalmente. Poi in quel giorno che basta questa parola? Ma che mi serve questa parola? Non mi dà una ricetta pratica, non mi scioglie questo nodo, mi lascia dentro sempre questa situazione, no? Eh sì, ma ti scioglie dentro, ti cambia il cuore, ti libera. Ti dà lo sguardo di Dio e ogni mattina è un mattino di grazia. Una delle primissime parole della liturgia di oggi è la parola che dice la disponibilità. Proprio nel primo salmo dell'ufficio delle letture. Allora ho detto, anche questo è bello, allora ho detto, oh, ma sì, quando allora? Adesso, al risveglio, sì. Ecco, io vengo, sul rotolo del libro di me è scritto, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato. E uno si sveglia così, guarda se c'è il sole, se piove, se fa freddo, se fa caldo magari, ecco, ma comunque fa tutto, può guardare tutto, può interessarsi di tutto, è doveroso anche interessarsi di tutto, ma con un respiro nuovo, un respiro, uno sguardo. E lui continua il salmo. Io non so, l'ufficio nel testo romano magari è lo stesso, oppure io cito questo, scusate, perché è questo che ho che mi accompagna ogni giorno. Ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, su di me, e ha dato ascolto al mio grido. A volte anche chi è consacrato, cioè, ma non mi ascolta nessuno. Ma è inutile che vai a parlare da chissà quanti. È inutile che io gli dici, stai lì a raccontare e ricominci sempre da capo. Lui ha ascoltato il mio grido. Lui mi conosce e mi ama. Da dove scocca? Sì, si può dire così, la scintilla della missione. E dove si comincia a riposare in Dio? O chi ci offre l'esempio più limpido, più vero, di questo abbandono in Dio? E quindi chi si è messo proprio con tutto il proprio essere dentro alla missione? Chi? La risposta credo che sia così ovvia che magari ci spinge a dire, beh, lo sappiamo. E invece sarà sempre bello e nuovo riprendere e rientrare nel cuore di chi ha visto scoccare dentro di sé la scintilla della missione, con una presa così piena, totale, da parte di Dio, da riposare in Dio veramente. Potremmo dirla contro, come controfigura, avendo dato una piccola attenzione a questo uomo oscuro e folle che che è stato Erode. Maria, la donna senza paura. La donna che ha salvato pienamente se stessa, ha realizzato pienamente se stessa, non tenendo nulla per sé. Va bene, ma su questo torniamo nel pomeriggio. Può stare così. Ecco, sorella. Sono come uno che passeggia tra i fatti della vita, frammenti di esperienza. E
Signore ci sorprenderà, ma adesso basta.